È proprio bello vedervi. Come state intanto? Bene, un po' di calma, vero? Offriamo al Signore la Madonna. Siete felici? Una meraviglia, sì, un pochino. Felici un pochino, ci siamo. Allora, vi chiedo di essere un po' interattivi. E allora, reagiamo, così ci svegliamo un pochino, sia prete che noi, tutti che partecipiamo, che celebriamo. Io dirò qualcosa, vediamo come reagite. Dovrebbe essere spontanea la vostra reazione. Nostra Signora, Regina della Guardia,
prega per noi.
Nostra Signora, Regina della Guardia,
prega per noi.
Crescendo sempre più bello. Nostra Signora, Regina della Guardia,
prega per noi.
Sapete perché vi ho fatto fare questo? L'anno della preghiera in preparazione al grande giubileo che ci attende nel 2025. Non solo perché come congregazione di Don Orione stiamo celebrando un anno mariano in particolare, perché 100 anni fa Don Orione ha voluto chiarire una volta per sempre a noi suoi figli e suoi figli qual è il titolo o meglio l'immagine della Divina Provvidenza che noi dobbiamo venerare. Maria come Mater Dei, la Madre Divina. Fatta questa premessa, ecco il motivo per cui vi ho chiesto di intervenire a questa giaculatoria, è perché ci viene spontaneo, quando siamo provocati, ci viene spontaneo pregare. Ebbene, anche a Gesù veniva in quanto figlio spontaneo pregare. Infatti il Vangelo spesso e volentieri richiamano non questo dovere, perché la preghiera non è un dovere, ma questa necessità, questa sete, questo desiderio, questa gioia del figlio di entrare in relazione con il Padre, di entrare in comunione con il Padre. Questa è già la prima definizione della preghiera. E Maria altrettanto. È vero che rispetto a Gesù i Vangeli ci riportano poche scene o episodi in cui sottolineano chiaramente che Maria prega. La troviamo nell'Annunciazione, la troviamo nella grotta di Betlemme, famosa Cana di Galilea, fate quello contato a Gesù, vedi un po' che può fare, e poi dice agli altri, fate quello ai commensali e agli invitati, fate quello che egli vi dirà. Poi la ritroviamo in preghiera sotto la croce, silenziosa, la preghiera silenziosa sotto la croce, ma tutta la sua vita è stata costellata, è stata una preghiera. Non è che Maria ha pregato come facciamo noi, secondo le occasioni e secondo le necessità. E poi gli altri degli apostoli ce la consegnano come icona di donna orante. Maria era lì con gli apostoli a ricevere il dono dello Spirito mentre pregava. Bello questo. Gesù prega, Maria prega, noi preghiamo. Poi vediamo come preghiamo. Pregare. E qui dovremmo fare un po' di esame di coscienza. Come io prego? Cosa io chiedo quando prego? Noi abitualmente, a cominciare dal sottoscritto, quando non sappiamo come parlare con un padre, parliamo con Dio come se avessimo davanti un robot, accendiamo il disco e diciamo delle formule. Oh, non sto declinando assolutamente le formule, non voglio. Lei ama Maria, Rosario, le preghiere varie, rovene. Ma voglio dire che spesso noi azioniamo questo meccanismo abitudinario che non ci porta a vivere una relazione intima con il Signore. E allora, quando non c'è una relazione intima, vuol dire che lo Spirito Santo non l'abbiamo fatto entrare in campo, in gioco. Quello Spirito Santo, dice San Paolo, che ci permette di dire Abba, papà, papà. state tranquilli che Gesù pure, il Padre pure, risponderanno: ti voglio bene. Quando ero padre, dicevo ai bambini del catechismo, quando entrate in chiesa e vedete quella cassetta lì che finiva al tabernacolo, noi cosa diciamo? Noi un pochino con una certa età, sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divinissimo Sacramento, linguaggio che oggi dice ben poco ai ragazzi di oggi. Allora ai Romani cosa volete dire? Dice, quando entrate in chiesa, guardi e vedete questa casetta, dite, come dicono a Roma, bella Gesù, cioè ciao Gesù, bisogna pregare per, con una relazione veramente filiale. Non ce l'abbiamo, non abbiamo questa confidenza filiale con Dio, perché solo così la preghiera diventa vita. Altrimenti diciamo parole che spesso rimangono nel vuoto, cioè non performano, non cambiano il nostro modo di rapportarci con Dio e di conseguenza con gli altri. Allora capiamo bene perché l'icona di Maria, donna orante, lei prega con la vita e la preghiera diventa vita. Ciò lo dice il Vangelo stesso. Quando Gesù la loda dinanzi ad alcuni che ne apprezzavano la maternità, cosa dice Gesù? Sì, sì, lei è beata. Perché? Perché Madre Maria? Perché prega la parola, ma la prega con la vita, si mette in sintonia con la volontà di Dio e la mette in pratica. Quella parola, quella preghiera è vita, perché diversamente, diciamolo pure francamente, sterile, è una preghiera che ci nausea, che ci dà fastidio e non abbiamo più voglia di pregare, anzi bestemmiamo perché non sentiamo non solo la necessità di pregare, ma il frutto della preghiera. E allora ci arrabbiamo con Dio. Quando preghiamo, date la calmata, non come mi sto girando io adesso, calmati, mettiti lì, mettiti bene, se in ginocchio ti fanno male le ginocchia, siediti, se sedendo ti fa male la schiena, mettiti in piedi, e se in piedi ti fa male pure, io non so cosa dirti, sdraiati, coricati, insomma, mettiti bene, poi sintonizzati con un canale preferenziale, necessario e determinante per pregare, non lo facciamo mai, ecco perché cominciamo a pregare male e finiamo peggio. Invochiamo lo Spirito Santo, perché Lui ci mette in questa volontà di Dio e quindi creando quel silenzio interiore che ci permette di togliere poi ogni dubbio, ogni supposizione, ogni perplessità, mi ascolterà, non mi ascolterà, ogni tipo di assuefazione, ogni tipo di abitudinarietà. Queste sono i quattro doni che dobbiamo chiedere allo Spirito Santo. E allora comprendiamo nella pagina evangelica che abbiamo ascoltato come la vita diventa preghiera, un inno. Avete ascoltato che bel dialogo, innanzitutto che bel incontro e dunque che bel dialogo tra due donne, Elisabetta e Maria, tra due bambini, Gesù e Giovanni. Ma tutte le parole che abbiamo ascoltato sono un inno, cioè sono una preghiera. Queste due donne non stanno gareggiando, Maria ed Elisabetta, a sbrodolarsi l'una con l'altra, a lodarsi reciprocamente, ma come abbiamo cantato, stanno pregando e quindi rendendo gloria a Dio per le grandi cose che opera in ognuno di loro. Noi a volte invece ci mettiamo con Dio e gli raccontiamo quanto siamo bravi nella preghiera. Se va bene, gli raccontiamo tutti i nostri malanni fisici e spirituali, o ancora peggio, gli chiediamo magari di castigare qualcuno, ed è una bestemmia atroce. Se il Signore c'è, Signore, se ci sei, fulminalo, toglimelo di mezzo, fammi sta grazia, toglimelo di mezzo, che è una grande bestemmia. O ancora chiediamo. Bene, Maria ci dice proprio questo. Già nel saluto, volta ad Elisabetta, ci dice che la preghiera, quando è preghiera, che incontra la vita, ma mossa dallo Spirito di Dio, che è l'amore di Dio in noi, è quella tenda, è quella presenza di Dio di cui noi siamo abitati, non può che suscitare nell'udito non solo di Dio, ma nell'udito di chi ascolta, non può che suscitare un sussulto, il bambino. Quando Elisabetta ha ascoltato Maria, un bambino ha sussultato nel suo grembo, perché Maria non ha detto parole, intanto aveva la parola fatta carne in sé, Gesù, ma ha portato Gesù, ecco, Dio stesso. E dunque esulta anche Elisabetta. Ma noi quando preghiamo, sussultiamo. Ma dove sussultiamo? Sembriamo così ingessati, siamo a volte più matto di queste colonne di marmo. Sentimento, amore, passione ci vuole quando preghiamo con il Signore. Non abbiamo paura di esprimere la passione per il Signore quando preghiamo. Non dobbiamo essere freddi, insensibili. Amore, il Signore vuole sentirsi amato, ma veramente, umanamente. Perché noi siamo uomini e da noi si aspetta un amore umano. E noi da Lui un amore sovrumano, cioè quello divino. E allora quanto noi esultiamo e sussultiamo. E quindi, se veramente sussultiamo, non può che scaturire lo stupore. Ma noi non ci stupiamo più dinanzi a niente, a nessuno, e nemmeno dinanzi a Dio. Invece Elisabetta si stupisce e dice: benedetta, benedetta, oh, sei proprio benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. Anche te, ma siamo impazziti, la madre del mio Signore viene a me, certo, certo che vengo a te, perché dobbiamo stupirci insieme di quello che il Signore è capace di fare in noi, per noi e con noi. E allora entrambi, chi prega veramente, non solo benedice Dio, ma benedice anche l'altro, benedice, mai maledice. Chi maledice non è da Dio, è da Satana, benedire sempre in nome di Dio. E allora ecco che la preghiera diventa, oltre che sussulto, esultanza, oltre che stupore, diventa gioia. E invece noi quando preghiamo sembriamo dei depressi, da andare dallo psichiatra, dallo psicologo. Ave Maria, Dio, la magia. Ave Maria, piena di grazia, piena di Dio. Questa è la gioia grande per tutti coloro che vengono investiti dalla forza della preghiera. Elisabetta, Giovanni, Maria, Gesù, tutti concorrono in questa gioia grande. È il motivo per cui Elisabetta può riconoscere la madre di Dio nella cugina in Maria. Perché? Perché Maria è donna di preghiera. E cosa dice infatti? Beata, beata Maria, cioè fortunata te, ma quanto sei fortunata, perché? Felice te, perché hai creduto nella parola del Signore. E credere non è facile, sapete, lo dico per assurdo, ma lo dico, si può pregare senza credere e si può credere senza pregare. Fate l'esperienza. Quante volte noi sentiamo queste espressioni? Perché, ahimè, siamo i cristiani del paradosso, no? Dell'assurdo, capaci di dichiararci credenti, ma senza Dio. Dichiararci credenti senza Dio. O con un Dio un po' fatto a nostra immagine e somiglianza, un po' personalizzato. Fatto e creato secondo le nostre comodità spirituali, senza il bisogno di incontrarlo veramente, sia nella preghiera personale che comunitaria, peccando di un'autoreferenzialità spirituale che sa nello spaventoso dell'assurdo. Me la vedo io con Dio, è una frase che spesso ripetiamo, Padre, me la vedo io con Dio. Eppure Gesù non se l'è vista con Dio, Non ha detto Gesù me la vedo io con il Padre, ma Gesù se l'ha dovuto fare i conti con la nostra umanità, con ciascuno di noi, con noi uomini peccatori, assetati di potere, di sopraffazione, di odio, di vendetta, capaci e desiderosi di eliminare anche Dio. Tant'è vero che quel poeta e quel filosofo, certo Nietzsche, dice: noi, o meglio, Dio è morto e noi siamo i suoi più crudeli assassini. E noi siamo i suoi più crudeli assassini. Pregare allora, ci dice Gesù, ma anche Maria. Guardate che l'ossigeno è. È vero che oggi ricorriamo a tante altre formule, no? Se non ci basta l'ossigeno, no? Spontaneo, naturale, ricorriamo a quello artificiale. Ma la preghiera è l'ossigeno della vita spirituale, della vita cristiana. E quella preghiera, e chiudo, che Maria, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, diventa carità. Quindi vita. Quale carità fa Maria ad Elisabetta? Ce lo dice Don Orione, e chiudo proprio con Don Orione. Don Orione che dice: la più grande carità che possiamo fare ad un'anima è dargli Gesù. La più grande carità che possiamo fare ad un'anima è dargli Gesù. E allora capite bene che la nostra preghiera diventerà veramente un sussulto, un'esultanza, uno stupore, una gioia. Diventerà l'ossigeno.